Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, benvenute e benvenuti al terzo appuntamento con la filosofia del pragmatismo, con il pragmatismo americano. Nella prima lezione abbiamo visto il pensiero di Peirce, nella seconda lezione abbiamo affrontato il pensiero di James ed è ora il momento di presentare il pensiero di John Dewey, probabilmente il più famoso e importante anche filosofo americano, filosofo del pragmatismo americano. Il pragmatismo americano raggiunge con John Dewey il proprio apice, raggiunge appunto la massima espressione. John Dewey è un autore molto molto anche complesso, comunque articolato, e un pensatore a cui dedicherò pertanto due lezioni. Nella prima lezione parleremo dell'esperienza e della conoscenza nel pensiero di Dewey. Nella seconda lezione affronteremo invece il rapporto tra uomo e natura. Dunque oggi svilupperemo un tema fondamentale del pragmatismo di Dewey. Oggi affronteremo il tema dell'esperienza, il tema della conoscenza, il tema della coscienza e il tema della verità. Vedremo il metodo dunque conoscitivo di Dewey, il metodo che Dewey ha elevato ovviamente poi a metodo di indagine della realtà, metodo di indagine della verità. Ed è un metodo estremamente fecondo, estremamente fertile, potremmo dire proprio che John Dewey è di fatto l'inventore del problem solving, cioè della metodologia di conoscenza attraverso la risoluzione di problemi che ogni singolo uomo deve affrontare nella realtà. Dunque, nella playlist dedicata al pragmatismo troverete una lezione dedicata a Peirce, una lezione dedicata a James e due lezioni appunto dedicate a Dewey. Cominciamo con introdurre un po' il filosofo, l'uomo Dewey. Dewey nasce nel 1859, nasce negli Stati Uniti, nasce nel Vermont nel 1859 e poi morirà nel 1952, dopo la Seconda Guerra Mondiale, a New York. Dewey riceve un'educazione di stampo neo-hegeliano, però subisce anche le influenze ovviamente del pragmatismo di Peirce e di James, nonché subisce le influenze dell'evoluzionismo darwiniano. Dunque, il pensiero di Hegel, il neo-hegelismo, il pensiero dei pragmatisti quali Peirce e James e l'evoluzionismo di Darwin costituiscono il background culturale appunto di John Dewey. Si laureerà nel Michigan, si specializzerà appunto in psicologia, si laurea con una tesi su Immanuel Kant, insegna poi all'Università di Chicago, dove fonda una scuola laboratorio per bambini. È anche un grande maestro di pedagogia. Dopo ne parleremo, farò alcuni accenni, ma poi svilupperemo questa parte subito nella seconda lezione. E questo laboratorio per bambini si basava su nuovi appunto principi di pedagogia introdotti e teorizzati introdotti dallo stesso Dewey. Dal 1904 poi al 1929 insegnerà alla Columbia University di New York, dove appunto poi morirà nel 1952. Le opere principali sono La logica, teoria dell'indagine, del 1938, il suo capolavoro di cui parlerò soprattutto oggi, e poi direi anche le opere quali L'arte come esperienza, che era del 1934, La teoria della valutazione, opera del 1939, e poi ancora Libertà e cultura, sempre del 1939, e poi un volume, un libro fondamentale per tutti coloro che si apprestano a entrare nel mondo della scuola come insegnanti, per tutti gli insegnanti di una democrazia, importantissima opera appunto intitolata Democrazia, Educazione, Democrazia ed Educazione, un'opera comunque della maturità di Dewey, un'opera del 1916, mentre le altre opere sono più tardive, sono opere che Dewey scrive appunto oltre i 60 anni. Democrazia ed Educazione. Prima di morire, comunque, negli ultimi anni scriverà anche un'opera intitolata appunto Educazione oggi. Dunque, il pragmatismo di Dewey porterà al centro dell'attenzione il tema dell'educazione, il tema dell'insegnamento. Dunque, Dewey è anche un grande pedagogista, oltre che essere un importante filosofo, appunto, del XX secolo. Da dove partiamo per affrontare in questa prima lezione il pensiero di Dewey? Io partirei ovviamente dal tema dell'esperienza. Bisogna, quando si affrontano i filosofi del pragmatismo, partire ovviamente dall'esperienza. E che cos'è l'esperienza per Dewey? Ma l'esperienza è appunto l'inizio, è il punto di partenza di ogni conoscenza e poi di ogni acquisizione di coscienza. L'esperienza, appunto, è quella dimensione pratica, non astratta, dentro cui l'uomo è costantemente immerso. L'uomo è una dimensione costante di esperienza. L'esperienza, ci dice Dewey, è data dall'interazione tra l'organismo e l'ambiente. L'esperienza, dunque, è un'interazione feconda tra organismo umano e ambiente. Ambiente in cui l'organismo opera. E dunque è un sentire l'esperienza, è un sentire che determina poi anche un agire. L'uomo, l'organismo umano, è in un ambiente, sente, percepisce, dunque fa esperienza e agisce. L'esperienza è il sentire e l'agire. L'esperienza è l'insieme del sentire, del percepire e dell'agire. L'esperienza è camminare in un bosco, è camminare in una strada. L'esperienza è consumare un pasto, mangiare un gelato. L'esperienza è giocare a palla da solo contro un muro, giocare a palla con gli amici in un campo da calcio. L'esperienza è la fame, la miseria. L'esperienza è la guerra. L'esperienza è un temporale. Una giornata di sole al mare. E dunque l'esperienza è sempre un'attività in cui si riceve uno stimolo da parte dell'ambiente circostante e in cui poi vi è la rielaborazione. Dunque l'esperienza è un ricevere e un rielaborare. L'esperienza è un ricevere uno stimolo, e appunto è un ricevere un input e al contempo un rielaborare tale input, rielaborare tale stimolo e poi produrre un'azione. In questo caso l'influenza della psicologia di James, del pragmatismo psicologico di James è evidente, ma l'empirismo di Dewey si spinge oltre perché Dewey ci dice che l'esperienza è sempre esperienza relazionale, l'esperienza è sempre esperienza tra le cose, esperienza di cose e tra le cose. Dunque l'esperienza è sempre connettività, connettività naturali, connettività culturali, connettività sociali. L'uomo come organismo fa esperienza, riceve e reagisce agli stimoli, dunque in un ambiente, ma questo fare esperienza, ricevere, agire è sempre un fare esperienza di relazione, è sempre un fare esperienza immerso in una correlazione tra cose. Dunque l'esperienza è sempre una correlazione appunto tra le cose. E questa correlazione tra le cose non è sempre una esperienza armonica. L'esperienza non è sempre armonica, ci dice Dewey. L'esperienza, anzi, secondo John Dewey, spesso è un'esperienza che produce disagio, che produce disarmonia. Dell'esperienza è fondamentale in modo particolare l'errore. Nell'esperienza l'errore è fondamentale. Dell'esperienza noi dobbiamo soprattutto trarre l'insegnamento che deriva dall'errore. Perché? Perché le energie dell'ambiente naturale favoriscono sicuramente le funzioni organiche dell'organismo, dunque, e dunque la nostra crescita, il nostro appunto svilupparci, dunque il passare da bambini ad adolescenti, adolescenti ad adulti, adulti ad anziani. Ma queste funzioni dell'organismo non sono lineari, questa nostra crescita appunto non è lineare, cioè ci sono situazioni sfavorevoli nella crescita e queste sfavorevoli possono essere appunto fisiche, possono essere mentali, possono essere appunto emozionali, possono essere sociali. La nostra esperienza dunque è esperienza di disagi, lo stare male a scuola, lo stare male sul luogo del lavoro, il vivere nell'indigenza, nella povertà, il vivere appunto invece nel troppo affetto, nella troppa ricchezza. Ci sono dunque esperienze di mancanza, di disordine, dunque c'è un'insufficienza dell'organismo nell'adattarsi all'ambiente. Fa troppo freddo, fa troppo caldo, c'è troppa violenza, c'è troppa emozione, c'è troppa passione, c'è poca affettività, c'è poca emozione, c'è poca passione. Dunque ci sono disagi nell'esperienza, l'affetto ultraprotettivo di un papà e di una mamma, oppure la carenza affettiva di un papà e di una mamma danno vita ad un'esperienza diversissima per un bambino. Un bambino cresce in ambienti completamente diversi, fa esperienze completamente diverse e comunque fa esperienze, cioè correla le cose in maniera completamente diversa. Dunque ci sono esperienze positive e negative, esperienze più armoniche, esperienze più disarmoniche, e c'è l'esperienza disorientante della morte. La reazione di fronte alla morte può portare l'individuo a reazioni completamente diverse, può portare al rifugiarsi nella religione, può portare alla depressione, alla disperazione, può portare ad andare a stipulare un'assicurazione sulla vita, può portare ad andare a cambiare stile di vita perché si vuole scegliere l'ultrasalutismo per respingere la morte, o meglio, chiaramente per allontanarla il più possibile. Dunque, l'esperienza della morte è vissuta dagli uomini e dalle donne in modo completamente diverso. Dunque non c'è la stessa esperienza per la stessa persona. Alcune esperienze armonizzanti per alcune persone sono esperienze del tutto disarmonizzanti, del tutto inquietanti o appunto disarmoniche per altre persone. Dunque non c'è negli uomini e nella donna la stessa reazione alla stessa esperienza. La stessa esperienza determina reazioni diverse. Perché? Perché non è già la stessa esperienza. Perché noi facciamo esperienza della morte, di un voto, di una vacanza, di un panorama, di un rapporto col papà e con la mamma di tipo diverso. Due genitori affettivi non è detto che vengano vissuti da due fratelli nello stesso modo. L'esperienza di quella affettività genitoriale, di quel tanto amore genitoriale, può essere vissuta da Aldo in modo assolutamente positivo e armonico, invece può essere vissuta tale esperienza di affettività da Giovanna in modo completamente turbante e disarmonico. C'è una reazione diversa sempre di fronte all'esperienza. Ma che cos'è questa esperienza? Questa esperienza è correlazione tra le cose, è un vissuto pratico, è un immergersi nell'ambiente, è una connessione tra stimolo e azione, e dunque una reazione agli stimoli esterni, una reazione che può produrre appunto armonia o disarmonia, però l'esperienza è anche una esperienza più che mai di conoscenza. La conoscenza ha a che fare con l'esperienza, e infatti l'esperienza per lui procede attraverso l'intellettualizzazione. L'uomo compie un'operazione di intellettualizzazione intellettualizzazione dell'esperienza. L'empirismo classico ci dice Dewey pensava però che l'esperienza producesse immediatamente no, la conoscenza. Non so, io faccio l'esperienza della sensazione blu. No, dice Dewey, io non faccio l'esperienza della sensazione blu, io faccio l'esperienza di scrivere una penna blu o di leggere un libro scritto appunto in blu. Dunque io faccio l'esperienza del blu, io scrivo una lettera con una penna blu, leggo un libro scritto in blu, leggo un fumetto alla luce di una lampada blu. Io faccio l'esperienza del blu, non della sensazione di blu. L'empirismo classico, dice Dewey, ha sbagliato ritenendo che la sensazione, no, del blu, fosse appunto il risultato già dell'esperienza. Io non faccio l'esperienza della sensazione del blu, io faccio l'esperienza della luce blu, della penna blu, della lampada blu, del vestito blu. Questa esperienza dunque poi verrà intellettualizzata. C'è un processo di dunque concettualizzazione, di intellettualizzazione appunto dell'esperienza. E qua inizia la conoscenza. La conoscenza deriva dall'esperienza, ma non si identifica con essa. La conoscenza che deriva dall'esperienza della luce blu, degli spaghetti fumanti, dell'abito rosso, del cane che abbaia. L'esperienza deriva, la conoscenza deriva dall'esperienza, la conoscenza deriva dall'esperienza, ma non si identifica in essa, cioè non è identica ad essa. È il punto di partenza. Ad esempio, io mi trovo tra le mani, ci dice Dewey, una penna blu, e intendo sottolineare invece con una penna rossa, di rosso. A quel punto lì, ecco cos'è il processo conoscitivo, che io avendo una penna blu, ma volendo sottolineare il libro di colore rosso, mi devo adoperare per trovare una penna rossa e farò dunque la conoscenza del rosso attraverso un problema che devo risolvere. Io devo appunto sottolineare un libro con il rosso, sottolineare di rosso, ma ho in mano una penna blu. Per sottolineare il libro di rosso e avendo in mano soltanto una penna blu, ci dice Dewey, si innescano dei processi conoscitivi, cioè io porto alla mia coscienza un problema. La mia coscienza, dovendo affrontare questo problema, svilupperà un processo di conoscenza adeguato alla risoluzione del problema. Se non riuscirà a sviluppare un processo conoscitivo adeguato al problema da risolvere, sarà appunto una conoscenza inadeguata, fallace, o appunto non fertile, non feconda. Ma un processo conoscitivo parte, ci dice Dewey, proprio dalla presa, di coscienza di un problema. Che cos'è dunque la coscienza? E la coscienza è il momento in cui l'esperienza si rivela nella sua dimensione problematica. Prendere coscienza significa prendere consapevolezza di un problema e la coscienza, prendendo di fatto consapevolezza di un problema, innescherà un processo gnoseologico conoscitivo per risolvere quel problema. E dunque la conoscenza è collegata alla coscienza. La coscienza è l'esperienza che prende consapevolezza di avere un problema e a quel punto si innesca una conoscenza per poter risolvere quel problema. Io, ad esempio, sono un uomo che cammina per strada. Cammino per strada, ma di fronte a me ci sono molte buche. La coscienza si manifesta nel prendere consapevolezza che queste buche mi impediscono di camminare in maniera serena, regolare, rischio di prendere una storta, di cadere. Dunque io devo sviluppare una conoscenza che mi risolva il problema della strada piena appunto di buche, piena appunto di difficoltà che mi porterebbero appunto a rompermi un piede, a prendere una storta o a cadere. La conoscenza è figlia dunque di una coscienza, cioè di un'esperienza che diventa esperienza problematica. Sono un uomo che cammina per strada, la strada è appunto piena di pozze, d'acqua. Esattamente come nel caso dei buchi, io dovrò trovare una via alternativa per passare dal punto A al punto B. Sono a casa mia, devo raggiungere il cinema. L'unica strada per raggiungerlo è piena di pozze d'acqua o è piena di buchi. Quale conoscenza io innesco a partire da questa coscienza? Dunque, l'esperienza è la base della conoscenza, ma la conoscenza non si identifica con l'esperienza. La conoscenza che parte dall'esperienza, cresce nel momento in cui l'esperienza si fa problematica, cioè si fa coscienziale. Una coscienza che produca appunto problematicità innesca percorsi conoscitivi. La conoscenza dunque è un processo di manipolazione dell'esperienza. Io devo fare una torta e ho questi ingredienti. Assumo coscienza, e cioè problematicità degli ingredienti che ho, con questi ingredienti non potrò fare la sacher. Allora, che tipo di torta potrò fare? Conoscendo appunto la criticità, avendo coscienza della criticità, io svilupperò dei processi conoscitivi, delle intellettualizzazioni, delle concettualizzazioni della realtà che mi porteranno a realizzare, non so, una crostata soltanto e non la sacher, perché non possedevo il cioccolato, avevo però della marmellata o la farina e le uova. Ecco dunque, vi dicevo all'inizio, il tema del problem solving già appunto gettato sul tavolo della discussione da lui appunto 100 anni fa, un secolo fa, cioè si conosce risolvendo i problemi. La conoscenza parte da una coscienza esperienziale che si è fatta problematica. Dunque, la conoscenza non è mai conoscenza spettacolo, non si conosce assistendo, ma si conosce praticando. La conoscenza è robusta se conoscenza pratica. Ecco tutta la teoria pedagogica futura di Dewey. Si conosce praticando, si conosce facendo la conoscenza laboratoriale. Dewey è il grande teorico della conoscenza laboratoriale. Io non conosco assistendo uno spettacolo, la mia conoscenza non è ovviamente una conoscenza che emerge solo assistendo, quella è passiva. Qui c'è una critica, a quell'Hegel a cui è stato anche formato, perché la conoscenza è conoscenza teorica pratica per Dewey, pratica teorica, e dunque c'è un costante ping pong tra la conoscenza teorica e la conoscenza pratica, le quali unendosi producono la vera conoscenza. La conoscenza spettacolo è passività. Io non conosco soltanto assistendo ad una conferenza di un medico, di un epidemiologo, di un virologo. Conosco in maniera passiva alcune cose. La vera conoscenza è la conoscenza che risolve i problemi. Ovviamente, qua bisogna poi distinguere da discipline. Dewey vuol dire che il bambino conosce apprendendo praticamente. La conoscenza del bambino diventa forte e robusta attraverso la risoluzione pratica di problemi. Dunque, conosco quando ho la coscienza di dover risolvere un problema, però può anche essere avere un'insufficienza e dover appunto superare questo problema, cioè l'insufficienza che ho in questa disciplina mi porterebbe ad essere rimandato. Chiaramente il problema di fisica, di matematica, di geometria, il problema di conto o dei problemi etici, e dunque il fare filosofia per Dewey, non tanto lo studiare la filosofia, problemi etici inerenti al razzismo, lo Stato, la pace, la guerra, inerenti l'aborto, il divorzio, dunque la filosofia più che mai etica e politica come elemento di crescenza, di acquisizione di consapevolezza democratica all'interno appunto di una forma di governo, qual è la democrazia, che deve sviluppare più che mai la dimensione della discussione, del dibattito però consapevole. Dunque io discuto, discutere è già un confrontarsi, è già una dimensione anche di risoluzione di problemi, discuto su un tema. discutendo su un tema, dovendomi preparare per la discussione su un tema, è molto probabile che io lo abbia sviscerato, che io lo abbia fatto mio. Io devo entrare in possesso di un tema per poterlo dibattere. Dunque, ecco che la logica la conoscenza logica per Dewey hanno a che fare appunto con il rapporto tra coscienza, esperienza, coscienzializzazione dell'esperienza e poi elaborazione, concettualizzazione dell'esperienza stessa per produrre appunto conoscenza. Contemplare non è conoscere, è problematizzare e risolvere i problemi è appunto conoscere. La conoscenza per Dewey ha diverse fasi. Bisogna passare tendenzialmente da una situazione indeterminata che non si conosce ad una situazione appunto poi determinata, che sia la più chiara possibile. Bisogna passare da una situazione indeterminata ad un giudizio finale, che sarà la verità, sì. Ma la verità per Dio, lo vedremo tra poco, è sempre la verità di quel momento, nel senso che è la verità che ti permette di risolvere un problema. Quella conoscenza è vera perché porta a risolvere un problema. Quando questa conoscenza non risolverà più il problema e dunque fallirà, non sarà più una conoscenza vera. Pertanto la verità è in divenire, la verità è un obiettivo a cui l'uomo con la sua metodologia conoscitiva tende, non è mai un punto di arrivo. Anzi, quando un metodo conoscitivo giunge a un giudizio finale che non è più vero, cioè non risolve un problema, non ha più un esito pratico, ebbene quel processo va ripetuto perché il giudizio finale non è più adeguato, ha fallito. E bisogna dunque trovare nuove soluzioni, nuovi appunto giudizi finali, nuove prospettive, nuove vie di uscita a quel problema, perché altrimenti è una conoscenza del tutto inutile, appunto una conoscenza manieristica, che è una conoscenza che ti può servire eventualmente per i quiz. Ma se serve i quiz, allora quella è una conoscenza utile per i quiz, ma fuori dal quiz non è una conoscenza assolutamente, assolutamente utile. Dunque stringiamo anche il campo in questo caso della verità. Qual è la teoria della conoscenza di Dewey? La teoria della conoscenza è di fatto la teoria dell'indagine e la teoria dell'indagine di Dewey procede per 5 tappe. Vediamo insieme le 5 tappe della teoria dell'indagine, cioè la teoria della conoscenza di Dewey. La teoria della conoscenza di Dewey diventa la teoria dell'indagine, dunque la teoria dell'indagine dell'uomo. L'uomo deve indagare, conoscere vuol dire indagare. La prima e bisogna portare dunque l'individuo ad accrescere le proprie conoscenze, cioè l'individuo attraverso questa teoria dell'indagine deve accrescere le conoscenze, cioè deve acquisire più possibilità per risolvere i problemi che ha di fronte. Bisogna dunque passare, punto primo, dalla conoscenza indeterminata, non so quello che ho di fronte, ad una conoscenza problematica. La prima tappa è dunque il dubbio. Bisogna passare da una conoscenza vagamente determinata a una conoscenza consapevolmente dubbiosa, cioè devo trasformare ciò che è indeterminato, che è appunto ondivago, che non è chiaro, in un problema. La strada che devo trovare per tornare a casa. È Pollicino, deve trasformare su indeterminato in un problema. Il problema è tornare a casa. Dovrò ritornare a casa perché appunto mio padre e la mia matrigna hanno deciso di disperdermi nel bosco con tutti i miei fratelli. Va bene. A questo punto, dalla problematicità, cioè dall'aver trasformato la sua indeterminata in una problematicità, dunque dal dubbio, punto primo di questa teoria dell'indagine, dal dubbio devo passare all'idea, cioè devo elaborare un'ipotesi per risolvere il problema, un'ipotesi, un'idea per risolvere il problema. Nel caso di Pollicino va bene. Prenderò delle pietre bianche, dei sassolini, i quali riflettendo la luce della luna mi indicheranno la strada per il ritorno, ovvero mentre mio padre ci porterà nel bosco, io lascerò lungo il sentiero dei sassolini. Questi sassolini bianchi saranno poi illuminati dalla luna e ripercorrendo all'indietro, seguendo i sogni bianchi, io e i miei fratelli potremmo ritornare nella nostra casa, potremmo tornare alla nostra casa. potremmo ritornare dal papà e la mamma, dal papà e la matrigna, anche se non ci vogliono più. L'ipotesi è questa per risolvere il problema. Stanotte, quando mio padre ci porterà nel bosco, io avrò un sacchetto con tante pietre bianche e le disseminerò lungo appunto il sentiero. Ovviamente il terzo passaggio è il ragionamento, cioè debbo tradurre il tutto in un linguaggio simbolico, che chiama il ragionamento. Il ragionamento è trovare proprio concretamente la soluzione. Il ragionamento è questo: passo dall'idea che ho avuto alla strutturazione dell'idea, cioè devo sviluppare un linguaggio simbolico che mi porti a risolvere concretamente questo problema, risolvere appunto il dubbio. Dunque, il dubbio, primo passaggio, due, ho un'idea, strutturo l'idea con un linguaggio simbolico, vuol dire risolvo appunto il problema rifacendomi o al senso comune. E tutto sommato in pollicino c'è il senso comune. Scelgo delle pietre, mi procuro queste pietre bianche, le lascio cadere lungo il percorso per poi ritornare a casa. Oppure non mi rifaccio un linguaggio simbolico comune, ma mi rifaccio un linguaggio sempre simbolico, ma più rigoroso, ed è il linguaggio della scienza. Allora io devo affrontare il problema di un corpo che galleggia o non galleggia, il tema di una mela che cade o non cade da un albero, il tema della gravità, il tema della velocità, il tema appunto delle onde elettromagnetiche. Devo affrontare un problema. Uno, tramite il dubbio lo trasformo da condizione determinata a problema. Due, certo, trovo un'idea, elaboro un'idea. Tre, trasformo appunto il dubbio e l'idea in un linguaggio simbolico o del senso comune o in un linguaggio simbolico appunto scientifico. Pensare, ok, e per poi agire. Dunque, le prime tre passaggi sono pensare, penso al problema, problematizzo, e penso ad un'idea, ok? Strutturo un linguaggio, mi rifaccio un linguaggio, mi affido un linguaggio, elaboro un linguaggio simbolico del senso comune o simbolico delle scienze, della matematica, geometria, per risolvere il problema. Terzo passaggio. Quarto passaggio è l'esperimento. Provo a verificare l'ipotesi, ho fatto un'ipotesi, ho strutturato questa ipotesi attraverso un linguaggio, il linguaggio del senso comune, un linguaggio pratico, un linguaggio del comune sentire, ho elaborato questa ipotesi poi con un linguaggio scientifico, ho elaborato un'equazione, ho elaborato dei calcoli matematici, geometrici, fisici quantistici. Ebbene, io quest'idea con tanto di linguaggio simbolico al supporto, quest'idea strutturata in questo linguaggio simbolico, provo ad attuarla, a metterla in pratica. Nel quarto passaggio, l'esperimento. Se l'esperimento dà buon esito, arrivo a un esito finale positivo. L'esperimento è Pollicino che lascia tutti i sassolini e funzionato, perché il mio papà mi ha lasciato nel bosco, il papà ci ha lasciato nel bosco e noi al chiaro di luna ritorniamo a casa. Ma poi la luna non c'è più e Pollicino ha scelto allora delle briciole di pane. Le briciole di pane, il problema c'è: mio papà mi vuole di nuovo buttare nel bosco. Se sei determinata, ci vuole appunto disperdere, è un problema, lo problematizzo. L'ipotesi, devo lasciare dei segni per terra per tornare a casa, va bene. Mi affido al linguaggio del senso comune. In questo caso, cosa prendo? Prendo appunto dei segni, prendo qualcosa per marchiarlo, prendo dei pezzi di pane. Lo provo ad applicare, poi questo problema che ho provato a risolvere con un'ipotesi, l'ho strutturata poi in un linguaggio del senso comune, lo metto in pratica e gli uccellini mi beccano il cibo, mi beccano il pane, io non riesco più a trovare la via di ritorno, perché una volta mio padre è tornato, noi bambini ci ritroviamo da soli nel bosco e torniamo all'errore, cercando di tornare a casa, esperienza disarmonizzante, finiamo nella casa della nonnina che però ospita l'orco rococò. E nel tentativo poi di scappare dall'orco, con l'inganno del grande cassone entro cui si nascondono i bambini, la buccia di banana, riusciranno a salvarsi. E dunque la coscienza nuova ha problematizzato un'esperienza, c'è un gigante, c'è un orco, come facciamo a fuggire? Ci nascondiamo, poi quando l'orco dorme scappiamo e mettiamo appunto degli stivali, creiamo appunto un inghippo per l'orco, lo cerchiamo di ingannare per salvarci. Ecco dunque che l'intelligenza è l'intelligenza pratica, ecco dunque il problem solving. La storia di Pollicino è tutto un problem solving. I miei genitori mi vogliono abbandonare, devo trovare un modo per tornare a casa. Nel momento in cui il metodo ha funzionato la prima volta, sono tornato a casa. Nel momento in cui il metodo non ha funzionato la seconda volta, non sono tornato a casa, sono rimasto disperso nel bosco, ho trovato un'altra casa, ma qui vive un orco, qui vive un mostro. E allora l'esperienza mia del mostro mi innesca ovviamente una coscienza, cioè una problematizzazione da cui deve arrivare una conoscenza degli strumenti da adottare. Quali strumenti adotto? Gli strumenti adotto è mi nascondo nella cassa, gli stivali, la nonnina, l'inganno per tornare a casa. È chiaro? Ecco dunque la teoria dell'indagine di Dewey applicata alla storia appunto di Pollicino. Il giudizio finale dunque, se è vero e valido, cioè se dà un esito positivo, lo teniamo in considerazione. Che cos'è la verità? La verità è la capacità di risolvere un problema. Quella conoscenza è vera si risolve il problema. Dunque la conoscenza è strumento, organon all'Aristotele. La conoscenza è strumento. Se quella conoscenza è un buon strumento, è una buona conoscenza. Se quella conoscenza è uno strumento valido, è una conoscenza valida. E dunque il giudizio sulla conoscenza è sperimentale. La conoscenza va sempre provata per via sperimentale. Dewey in questo caso si rifà al fallibilismo di Peirce. Perché si fa il fallibilismo di Peirce? Perché una conoscenza è valida, è vera sino a quando non è fallibile, sino a quando non fallisce. Quando è fallita, quando fallisce, quando non è più valida empiricamente, va ripensata, criticata, messa da parte, corretta. E dunque la verità ideale definitiva non c'è. La verità è un ideale verso cui tendere. La verità perfetta, definitiva, ultima non c'è. La verità ideale perfetta è il tendere verso di essa. La verità è dunque un cammino. La verità è un cammino e la verità è sempre perfezionabile. Questa è la teoria del grandissimo, appunto, Dewey. E la filosofia in questa prospettiva, che ambito ha, che ambito occupa, che ruolo ha? Allora, diciamo che la filosofia ha già elaborato la teoria dell'indagine, che vi rispiego. La teoria dell'indagine è fatta di cinque fasi: il dubbio, l'idea, il ragionamento, che sviluppa un linguaggio simbolico del senso comune della scienza, l'esperimento e il giudizio finale. La filosofia ha già elaborato questo. La filosofia deve provare a dare ordine a una realtà che è disordinata. La filosofia ha una funzione di orientamento. La realtà è disordinata. Le esperienze che facciamo sono esperienze di disordine, di caos, ma di caos emozionale, di caos conoscitivo, di caos, cioè l'esperienza della morte, dell'amicizia, l'esperienza della scuola, l'esperienza dello sport, sono diverse per ogni bambino. C'è chi entra in palestra e rimane scioccato e paralizzato, c'è chi invece entra in palestra e si sente subito a suo agio, c'è chi è scioccato all'inizio e diventa un campione dopo, c'è chi all'inizio invece è assolutamente a proprio agio e dopo in seguito a una nuova esperienza rimane completamente avulso da quell'ambiente, rimane completamente poi scioccato e si estranea. Va bene, si estranea, abbandona addirittura quell'ambiente. Dunque, ogni esperienza è diversa. Esperienze armoniche possono poi diventare disarmoniche, esperienze disarmoniche possono diventare armoniche. La stessa esperienza può essere vissuta da due bambini, tre bambini, quattro, cinque bambini in maniera diversa. Ecco dunque che l'educazione a scuola, la pedagogia a scuola deve essere più che mai individualizzata, ma questo i grandi pedagoghi l'hanno sempre detto: individualizzare una pedagogia avendo 25, 30, ma anche avendo le 10 o 15, difficilissimo, per alunni per classe è impossibile. Certamente tu puoi individualizzare una pedagogia, una didattica, dove puoi educare in maniera e autenticamente esperienziale l'allievo e l'allieva, se sono in pochi, se sono in tanti, ogni pedagogia appunto dell'esperienza, ogni pedagogia del problem solving salta, va chiaramente in soffitta o cade direttamente nel recinto della impossibilità. E dunque la filosofia ha il compito di approntare strumenti, la filosofia è organo, un strumento per risolvere i problemi, per dare ordine. Ancora oggi la filosofia è questo, deve essere, se ci pensate. La filosofia non può arrivare e dire qualcosa di più corretto della scienza, non può dire qualcosa di più corretto dell'astronomia, dell'astrofisica, ma la filosofia deve essere un metodo per affrontare i problemi della fisica, dell'astronomia, della medicina. Deve apportare degli strumenti la filosofia per il dibattito scientifico, politico, etico, culturale, estetico. La filosofia è un metodo di chiarificazione. La filosofia è come una lampada, eccola qua. La filosofia è una lampada che deve chiarificare. Questa è la funzione della filosofia. E già la filosofia di Dewey è chiarificatrice perché ha elaborato un metodo dell'indagine. Dunque, ricapitolando, per Dewey il punto di partenza è l'esperienza. Fare esperienza significa ovviamente interagire con l'ambiente attraverso appunto ricevere degli input e il proporre delle azioni. Ma questi input e queste azioni dentro un contesto appunto di passività e attività, in un mondo, in un ambiente, in un mondo appunto reale, determinano chiaramente armonie o disarmonie, esperienze che rendono, che fortificano, che indeboliscono. Le esperienze che indeboliscono, che dunque creano disarmonia, sono esperienze fertili e feconde perché dall'errore si impara. È che è fondamentale per lui l'errore. L'errore è fonte di miglioramento. L'errore, se ben coscienzializzato, coscientizzato, se ben elaborato, è il punto di partenza per il miglioramento. Dunque una pedagogia dell'errore. Questa esperienza ovviamente poi determinerà una intellettualizzazione, cioè noi facciamo l'esperienza della luce blu, della penna blu, arriviamo al blu, ovviamente, ma la conoscenza non è soltanto questo. La conoscenza si ha non soltanto quando faccio l'esperienza del blu, ma quando ho fatto l'esperienza del blu, ok? Ho bisogno del rosso e vado a cercarmi il rosso, ho bisogno del giallo e vado a cercarmi il giallo. Ho fatto l'esperienza dell'acqua e mi servirà la terra. Ho fatto l'esperienza appunto della notte e devo capire come vivere di giorno in rapporto alla notte. La conoscenza è nel momento in cui c'è una pluralità di interazioni dentro la realtà. A quel punto la coscienza emerge che produce problemi. La coscienza problematizza la realtà e lì inizia l'attività della conoscenza. Conoscere vuol dire risolvere i problemi. Dunque, dall'esperienza deriva la conoscenza. Deriva la conoscenza perché dall'esperienza nasce la coscienza dei problemi, nasce una coscientizzazione della realtà problematica e per risolvere i problemi che la coscienza mi mette in luce, per risolvere i problemi che emergono dall'esperienza, io elaboro una teoria della conoscenza, che è una conoscenza dell'indagine, cioè teoria, prassi, dubbio, idea, formulazione e strutturazione di un linguaggio simbolico del senso comune, del senso scientifico, messa in pratica, verifica, momento empirico e poi giudizio finale, che un giudizio finale giusto se ha risolto dei problemi quell'idea, quell'ipotesi, è un giudizio non vero, non valido se non ha risolto i problemi o se addirittura li ha moltiplicati. Allora io lascerò quell'idea o la correggerò, ne proporrò un'altra del tutto nuovo o semplicemente in parte cambiata e da lì tornerò a rielaborare un linguaggio del senso comune o della scienza, ritornerò ad applicare nella realtà quell'ipotesi, quell'idea e vedrò quel giudizio finale. Se funziona nel permettermi di orientarmi nella realtà, di risolvere un problema. E dunque una conoscenza è vera quando risolve un problema. Dunque la conoscenza è sempre una conoscenza provata per via sperimentale. E il compito della filosofia è guidare l'uomo all'interno di questo dedalo, all'interno di questo labirinto problematico che è la realtà, che è il mondo. Noi siamo esseri nel mondo che debbono risolvere i problemi che il mondo ci pone davanti. L'organismo umano è sempre un organismo concreto, empirico dentro un altro mondo concreto empirico e nel rapporto tra l'organismo umano e il mondo esperienziale che ci circonda vi è la crescita coscienziale e conoscitiva dell'uomo.